Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come vi dicevo all'inizio della celebrazione, questa domenica è dedicata alla Santa Famiglia. Voi sapete che una delle cose che mi preme di più è la vostra formazione, la nostra, anche la mia. E quindi mi piace che conosciate anche quelle cose che sono attinenti all'anno liturgico, come conoscete le cose dell'anno sociale. Io non credo che, dopo che siamo stati all'elementare, a scuola, e siamo stati anche bravini, ci sia bisogno di spiegarci che l'anno solare ha 12 mesi, 52 settimane. Sono cose che si sanno. Dell'anno liturgico, che è il modo con cui la Chiesa organizza il suo tempo, dobbiamo sapere le cose. E quindi questa domenica è la domenica che cade nell'ottava del Natale. Questa domenica è dedicata alla famiglia di Nazareth. L'antica liturgia, quella precedente al Concilio Vaticano II, aveva molte ottave. Le feste maggiori avevano questa celebrazione, una settimana nella quale si continuava la celebrazione. Per esempio, era famosa l'ottava del Corpus Domini, perché nell'ottava del Corpus Domini si ripeteva la processione eucaristica per Gesù sacramentato. Ma la liturgia nuova, dopo il Concilio, ha abolito tutte queste ottave, lasciandone soltanto due, come sapete: quella della Pasqua, che è la festa principale dell'anno, e questa del Natale che stiamo vivendo. Praticamente la festa del Natale non dura 24 ore, o cioè tutta la giornata del 25, ma dura 8 giorni e si concluderà, e ne parleremo dopo negli avvisi per quello che concerne l'organizzazione della vita pastorale, si chiuderà il primo dell'anno con una festa grandiosa, che è la festa della maternità divina di Maria. È la festa principale della Madonna, la più disattesa, perché essendo il primo dell'anno, molti automaticamente si esonerano da questa celebrazione. Dunque, questa settimana la viviamo proprio come ampliamento e prolungamento della stessa celebrazione natalizia. I nostri fratelli ortodossi, nella celebrazione del Natale, che loro faranno tra una settimana circa, perché seguono il calendario giuliano e non quello gregoriano come noi, i nostri fratelli ortodossi mettono vicino alla celebrazione del Natale le feste principali di quei personaggi che nel Natale sono stati importanti. E allora la festa di San Giuseppe è vicino al Natale, la festa della Madonna, eccetera. Noi, come Chiesa Cattolica, conserviamo questa festa grandissima della Maternità Divina di Maria, che vi ho detto chiude l'ottava, e all'interno dell'ottava questa celebrazione della Sacra Famiglia. La famiglia di Nazareth è la famiglia di Gesù. È quel concetto che abbiamo espresso all'inizio della Messa, sul quale mi sono fermato il giorno di Natale, è un concetto che deve incidersi nei nostri cuori. La famiglia, a me non piace parlare di famiglia tradizionale, tra poco vi spiego perché. La famiglia è una cosa così bella, così sacra, così alta, così importante, e mettete tutti gli altri aggettivi che volete, che Dio ha scelto di averne una. Avete presente? Io penso che non ci sia molta difficoltà dal punto di vista teologico. Dice: non sappiamo fare teologia. Sì che la sapete fare. Dal punto di vista teologico, seguitemi, Dio poteva venire qui sulla terra in tanti modi. Sarebbe potuto venire nella gloria circondato da angeli, nella potenza del suo splendore. Non ha voluto fare questo. Gesù ne parlerà nel suo processo, se voi ricordate, davanti ad Erode. Se avessi voluto, mio padre avrebbe mandato legioni di angeli a difendermi. Io non ho voluto. Gesù ha voluto assumere la nostra storia in tutto. Vi dicevo il giorno di Natale, Gesù ha scelto di abbassarsi a nostro livello. Il nostro livello è il fango, perché di fango siamo fatti. E quindi è diventato come ciascuno di noi, un piccolo bambino, e ha fatto quel percorso, quelle fasi che sono tipiche della crescita di ogni bambino. le mamme presenti, e ovviamente noi siamo tutti figli, non tutti siamo genitori, ma tutti siamo figli, però le mamme presenti, io credo che debbano in questo commuoversi non poco. Gesù ha scelto di fare il percorso che i loro figli hanno fatto quando sono stati concepiti, quando li hanno portati in grembo e quando li hanno partoriti. E questa è la sacralità della famiglia, che Gesù ha fatto questo percorso consacrando quello che già dal punto di vista umano era importante. E allora, ecco perché non mi piace parlare di famiglia tradizionale o di altre cose, perché la famiglia tradizionale non esiste, esiste un progetto di Dio sulla famiglia. Voi sicuramente ricordate durante l'estate, quando faccio tutti quei ricordi, raccontini lì, no? Mi sembra di avervi raccontato che una sera sono tornato tardi, come al solito, da parrocchia, cercavo qualche notizia. Le notizie più importanti, chissà se è successo qualche terremoto, qualche incidente, come sta il Papa. E allora tu devi cercare uno di quei telegiornali dove sono le strisce che passano e leggi lì le cose principali. Si discuteva della famiglia ed erano presenti attori, politici, tutta questa gente qua, che non so a che titolo vengano poi invitati a certe discussioni. E c'erano anche cardinali, un cardinale, un monsignore. Bene, in tutta la parte della trasmissione che io ho sentito, che si è emerso una volta che nella Bibbia due volte si parla della famiglia. La famiglia non è quello che noi decidiamo che sia. La famiglia è quello che Dio ha deciso per la famiglia. Sentite. Genesi 2:24. Genesi è il primo libro della Bibbia. 2 viene dopo 1, lo so anch'io che sono poco preparato in matematica. Siamo agli inizi degli inizi. Genesi 2:24. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e saranno una cosa sola. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha costituito in unità. Gesù riprenderà nel Vangelo di San Matteo, capitolo 5, questo medesimo pensiero. E voi ricordate anche che cosa Gesù ha risposto quando gli hanno parlato del divorzio. Gli hanno detto, ma Mosè nella legge antica ci ha detto che noi possiamo dare il divorzio, si chiamava il ripudio. Consisteva in questo fatto, un libretto, un piccolo rotolo che si dava alla donna e la si mandava via per qualsiasi motivo. Gli uomini in questo avevano praticamente libera possibilità di azione. Quella donna evidentemente finiva per la strada, perché nessuno voleva una ripudiata, eccetto casi particolari, né quella donna poteva lavorare, perché in quei tempi lì non si lavorava fuori casa. Questa donna praticamente era alla fame, finiva sulla strada. Gesù commenta, per la durezza del vostro cuore Mosè ha concesso queste cose, ma dall'inizio non fu così. E allora dà di nuovo questa definizione di famiglia. Beh, credete voi che in quella trasmissione sia uscita questa cosa? A un certo punto ero da una parte interessato, incuriosito dal vedere come si sviluppava la questione, dall'altra parte innervosito dalla cosa, ho spento e ho deciso di terminare la giornata e andarmene a letto. Dio ha un progetto su ogni famiglia. La famiglia non è quello che noi decidiamo. Decidiamo per esempio nei parlamenti nazionali, internazionali, poco intelligentemente pure, perché noi certe volte diciamo, ah, per noi la famiglia non deve essere quella lì, quel cliché normale, ce la facciamo noi. E allora guardate, in Spagna la famiglia è una cosa, in Italia è un'altra, in Germania è un'altra ancora, in Francia è un'altra cosa ancora. Non abbiamo neanche l'accortezza di metterci d'accordo per uscire giusti sulle cose che riteniamo di dover cambiare o ritengono di dover cambiare e di proporre come importanti. La famiglia è un progetto di Dio. Quando facciamo il corso di preparazione al matrimonio, gli aspiranti, chiamiamoli così, al matrimonio, restano alle prime fasi molto meravigliati dalle cose che dico. Per inciso, mi chiedono ogni tanto: ma perché anche per noi sposati non fa di nuovo un corso? Non sarebbe mica male, si potrebbe anche fare, sarebbe una delle tante cose che si potrebbero fare. Ma restano meravigliati quando io dico: voi avete una vocazione. E allora loro mi dicono: noi la vocazione? Sì, certo, perché la vocazione non ce l'ho solo io che sono prete, non ce l'hanno i frati soltanto, le suore soltanto. Tutti noi abbiamo una vocazione. Siamo chiamati da Dio, abbiamo uno scopo nella vita. Le signore presenti che hanno frequentato gli incontri del mercoledì in Quaresima ricordano sicuramente che io per un intero incontro ho battuto su questa realtà. Non c'è nessuno sulla terra a caso. Non c'è nessuno inutile sulla faccia della terra. Non c'è nessuno che non abbia uno scopo della vita. Non c'è nessuno che rientri nel famoso cliché di quello, sto per dire stontonato, non si dice nella predica, di quello che cantava: la vita un senso non ce l'ha. No, tutti noi abbiamo una missione, tutti noi abbiamo un compito, tutti noi abbiamo una vocazione. E al matrimonio si arriva per una chiamata di Dio. Allora l'innamoramento non è, come ha detto quella professoressa, una delle nostre ragazze, un fenomeno chimico, quindi una cosa del cervello che reagisce in un certo modo o in un altro. L'innamoramento è scoprire la vocazione di Dio. E il cammino del fidanzamento non è un tempo dove si anticipano le cose del matrimonio, come fanno quasi tutti oggi, ma è il tempo dello studio della propria vocazione. Adesso non potete rispondere, però verificate se questa domanda può essere fatta, quella che sto per proporvi. Spiegatemi, perché io per diventare prete devo fare 15 anni di seminario. E invece voi che vi sposate, che potete fare danni più gravi di quelli che faccio io quando sbaglio, ve ne liberate con 5 incontri precedenti al matrimonio. Spiegate. Realmente noi dobbiamo stare a questa questione qui, studiare e vedere, perché alla fine del fidanzamento, quando decidiamo di sposarci, che cosa è questa decisione? È la decisione di realizzare insieme, noi due, io con te, tu con me, non altri, questa che è la missione, il progetto che Dio ha per noi. Io lo so che cosa state pensando, non perché io legga i cuori come faceva Padre Pio, meno male che non ho questo dono, sennò chissà che dovrei vedere tutti i giorni, no? Allora, ma lo so cosa state pensando, e quando va male allora? Quando va male allora? Vi rispondo, è facile la risposta, sapete. Se io devo fare un palazzo o devo costruire una chiesa, un grande, non so, un grande centro commerciale, chiamo un famoso architetto, quello più famoso che c'è sul mercato in quel momento, e questo mi fa un progetto che mi costa un sacco di soldi, bellissimo, ma poi le maestranze quando costruiscono fanno altro, la colpa è dell'architetto o la colpa è di chi ha costruito? Dunque, quando la famiglia va male, c'è qualcosa che va male nelle persone che stanno dentro la famiglia, contribuiscono a realizzare questo progetto. Guardate, io vi dico spassionatamente che c'è tanta gente che non solo avrebbe dovuto pensare bene di sposarsi, ma che non avrebbe dovuto assolutamente sposarsi, perché non è scritto da nessuna parte che siamo obbligati tutti a sposarci. Dove è scritto? Ci sono quelli che sono votati alla consacrazione, una cosa che dice Gesù con delle espressioni un pochettino forti, quelli che sono votati alla consacrazione, quelli che sono chiamati alla vocazione matrimoniale e quelli che non sono chiamati né all'uno né all'altra cosa e che vivono con un senso pieno la loro vita. Io vorrei sapere tutte quelle cose che si dicono orribili, no? Zitellone, sono cose orripilanti, perché uno, se riconosce di non essere chiamato al matrimonio, e non si sposa, ha comunque un senso pieno nella sua vita. Come abbiamo tante persone che fanno così. Ma pensate, tante persone che, io dico per quello che riguarda la Chiesa, ma si potrebbe fare un esempio ancora più generale, ma pensate per la Chiesa. Quante persone sono votate alla comunità e lavorano per la comunità, si consumano per la comunità. Tanto che quando noi veniamo ed è tutto bello, ordinato, pulito, eccetera, eccetera, è come se fossimo a casa nostra e ci sentiamo bene, e ovviamente nell'ordine abbiamo questo agio di essere facilitati nella preghiera, è perché ci sono delle persone che insieme a chi è sposato e chi è consacrato lavorano per questo. Allora è veramente importante che noi pensiamo questo. La famiglia non ce la inventiamo noi. La famiglia è una cosa sacra, la famiglia è una cosa importante, la famiglia non è un argomento negoziabile, tu cosa pensi, io penso così e forse cos'ha, e allora tutte le cose che noi sentiamo, perché io dico sempre, ve lo dico un po' per sorridere, ma purtroppo è la triste realtà che qualcuno vive come se fosse a Beautiful senza avere i soldi, e si vede, si sente di tutto, e più danneggiati da questa questione sono i figli. Nella famiglia, che è una realtà sacra, non ci sono persone più importanti, persone meno importanti, sono persone che hanno diversità di ruoli. È questo che non si capisce. Dice, io devo sopraffare mio marito, se no quello comanda e quell'altro, io non mi devo fare vincere da mio. Avete compiti differenti. Ma ve lo immaginate? Ma sono esempi di San Paolo, non sono esempi di Don Chicco, ma ve lo immaginate se il piede dicesse io devo essere più importante della testa e non sto lì e sto al posto della testa. Infatti si dice ragioni con i piedi, no? Si dice. O immaginate se in una macchina la ruota dicesse voglio fare il volante, ma che cosa succederebbe? Abbiamo diversità di compiti e i compiti sono tutti importanti. Ecco perché nella festa della Sacra Famiglia noi vediamo che Dio ha scelto di avere una mamma, che Dio ha scelto uno che rappresentasse la sua paternità, che è San Giuseppe, e il Vangelo ci dice, guardate che strano, che Gesù, che è il personaggio più importante, non si discute questo, stava loro sottomesso, ubbidiva a Giuseppe e Maria. E voi sapete anche, ecco perché è bello che noi curiamo la formazione, che quando si tratta della andata di Gesù a 12 anni al Tempio e Gesù si perde, lo perdono, insomma, in realtà non l'hanno perso, è semplicemente lui che è stato fuori dal gruppo. Però in quel caso lì, quando la Madonna arriva a rimproverare Gesù, perché? Perché era il figlio e perché avrebbe dovuto avvisare. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre è Dio, guardate la delicatezza della Madonna, non io e tuo padre. Tuo padre è Dio, angosciati ti cercavamo. È importante.